Ah, se solo potessimo tutti arrivare al punto in cui la nostra vita possa appartenere a Dio e provassimo gioia nel servire il Signore, allora anche la gioia del Signore sarà la nostra forza. Possa Dio, come già detto, benedirci tutti ed essere con noi. Osserviamo ciò che sta accadendo. Chissà quale sia stato l'evento più importante degli ultimi giorni. Chi lo sa? Ascoltate, l'evento più importante degli ultimi giorni è stata l'operazione Salamone. Oltre 15.000 ebrei dall'Etiopia sono stati, sì, portati in Israele con un'operazione lampo. Che grazia! Prima arrivavano singolarmente, poi sempre di più e poi tutto si è fermato. Ed ecco che poi la grande Unione Sovietica si è aperta e sono arrivati a migliaia. E ora è stata davvero una meravigliosa guida e provvidenza di Dio il fatto che stiano tornando in massa. Questo mi dice che il tempo stringe, che il popolo di Dio deve semplicemente entrare nella terra promessa affinché il Signore possa rivelarsi loro lì come lo ha promesso e lo farà. Sapete ciò che è stato possibile proprio nel bel mezzo della lunga guerra civile in Etiopia e chi lo ha reso possibile? Si potrebbe dire George Bush o questo o quello. No, noi diciamo è stata la mano del Signore a farlo. E Dio continua a guidare i cuori come ruscelli d'acqua e fa sì che tutte le cose avvengano in modo meraviglioso per l'onore e la gloria del suo nome. Dio ancora sul trono e ancora ha un piano e lui ha controllo su questo piano. Ogni cosa gli è sottomessa. A questo proposito vorrei leggere in particolare due o tre passaggi della parola profetica che ci aiutino a comprendere ciò che sta accadendo in questi giorni. E non è certo l'inizio, ma il compimento. Nessuno deve aspettarsi che tutti gli ebrei di Wall Street facciano ritorno. Dio provvederà affinché siano presenti coloro che appartengono agli eletti, ed è questo che conta, perché con loro Dio farà inizio a tutto. Nel profeta Geremia ci sono alcuni passi biblici scritti in sequenza in modo così bello. Geremia 30, capitolo 30, versetti da 1 a 3. Geremia 30, versetti da 1 a 3. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri ed essi lo possederanno. Così ha parlato la bocca del Signore e così sta avvenendo davanti ai nostri occhi. Il fratello Branham ha pronunciato a questo proposito una frase così eccellente e appropriata. Dio può benedire Israele solo se esso si trova nella terra che egli gli ha dato in eredità. E poi aggiunge: Dio può benedire la Chiesa solo se essa è in possesso delle promesse che Dio ha fatto per questo tempo. Ed è proprio questo che conta davvero. Qui è stato detto: così parla il Signore. Mi piace questa formulazione, non il profeta Geremia, non un uomo, il Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Quante volte l'abbiamo detto, c'erano uomini sulla terra che erano così uniti a Dio, che hanno udito la sua voce come voi ora udite la mia voce. Uomini ai quali Dio, il Signore, ha parlato. E come è scritto in Ebrei 1, Dio ha parlato ai padri attraverso i profeti e alla fine dei tempi ha parlato a noi attraverso il Figlio. E poi arriva la promessa, poiché ecco, i giorni vengono. E oggi possiamo dire, il tempo è giunto, il tempo è compiuto, il tempo è arrivato. Poiché ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda. E poi ancora, così dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diede ai loro padri, ed essi lo possederanno. In questi giorni, parallelamente a Israele, Dio conduce anche la Chiesa delle Nazioni nella terra promessa. E probabilmente a tutti i credenti che accolgono in sé le parole della promessa per il nostro tempo e riescono a crederci con tutto il cuore, beati loro se riescono a farlo. In Geremia 30, dal versetto 10, forse i versetti 10 e 11, qui è scritto: Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te, però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Anche questa parola si adempirà. I popoli subiranno il loro castigo. Israele sarà salvato in mezzo a tutta l'afflizione, alla miseria, all'angoscia. Ancora dal profeta Isaia, la nota parola del capitolo 14, Isaia capitolo 14, versetto 1. La maggior parte conosce bene questi passi biblici, eppure proviamo una gioia immensa quando possiamo semplicemente esclamare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Isaia 14, versetto 1. Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li stabilirà sul loro suolo. Lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. Si potrebbero citare molti passi biblici su questo tema. Ringraziato sia il Signore che conosceva la fine prima dell'inizio, che conosceva in anticipo l'intero corso degli eventi, il destino di Israele e delle nazioni, nonché quello della Chiesa, e lo fece mettere per iscritto affinché avessimo un punto di riferimento e sapessimo in quale epoca viviamo. Anche a livello politico lo sentiamo ripetere continuamente da fonti autorevoli. Non si tratta solo dell'Unione Occidentale e dell'Europa, ma ne fa parte tutta l'Europa, con la Banca Centrale Europea, tutto un'unica grande casa sotto un unico grande tetto e così via, affinché si adempia ciò che è scritto, ovvero che tutti debbano mettere a disposizione il proprio potere finché le parole di Dio non si saranno adempiute. E così siamo in realtà grati che i blocchi militari si stiano disgregando, che tutto sia così esposto al declino affinché possa sorgere proprio l'ultimo impero mondiale e così la fase finale prima del ritorno di Gesù Cristo possa seguire il suo corso e noi come credenti possiamo alzare il capo poiché sappiamo che la nostra salvezza si avvicina. Vorrei ora leggere alcuni passaggi del Nuovo Testamento. Nelle ultime volte abbiamo sottolineato che l'annunzio della parola alla fine deve essere come era all'inizio, che la parola di Dio è immutabile. E quando Dio parla oggi, dice ciò che direbbe ieri e domani. Gli uomini cambiano le loro opinioni, le loro decisioni, si pentono di aver detto o fatto questo o quello. Le decisioni di Dio sono perfette, tutte le sue parole sono purificate, come dice il salmista, e ben 7 volte. Possiamo fare affidamento su Dio e sulla sua parola. Il fratello Russo ha già letto nell'introduzione questa meravigliosa parola tratta da 2 Timoteo capitolo 2. 2 Timoteo, qui vorrei sottolineare in modo particolare il versetto 9. 2 Timoteo versetto 9. Timoteo 2, versetto 9, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Credo che la maggior parte di noi possa testimoniare che la parola di Dio è viva ed efficace, che penetra e che separa l'anima dallo spirito e diventa giudici dei pensieri del cuore, come ci viene riferito in Ebrei 4, versetto 12. Paolo, un proclamatore della parola di Dio, fu incatenato, messo in prigione, ma la parola che annunciava non era in prigione. Non era incatenata, era libera e rendeva liberi coloro che l'avevano ascoltata. Essi furono benedetti, così ancora oggi. Il messaggio del nostro Signore è un messaggio di salvezza, un messaggio divino che rende liberi. E Paolo fa proprio riferimento a questo, cioè al Vangelo, al messaggio di salvezza. A questo proposito, egli dice, per il quale io soffro fino a essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Cari, quando leggo queste parole vorrei che questa sera, durante questo culto, si manifestasse che la parola di Dio sia vivente e vivificante, che la parola di Dio non è vincolata ma è libera e rende libera, affinché si manifesti che non ci limitiamo a predicare, ma che il frutto della predicazione possa diventare visibile nella nostra vita. In Efesini capitolo 6 troviamo un passo che ricorda le catene di Paolo. Efesini capitolo 6, versetti da 18 a 20. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Efesini 6, versetto 18 a 20. Con preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero di Dio. E anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. I veri uomini di Dio hanno preso molto sul serio l'annunzio del Vangelo, così come i profeti ricevettero la rivelazione per ispirazione e la trasmisero con sacra serietà, così gli apostoli ricevettero la stessa parola per la stessa ispirazione e la trasmisero con piena responsabilità davanti a Dio. E Paolo dice qui, ogni volta che apro la bocca, non solo una volta o occasionalmente o di tanto in tanto, ma ogni volta che apro la bocca, mi venga data la parola. La mia anima grida a Dio, Signore, concedilo anche a me per grazia. Ogni volta che la bocca di un messaggero di Dio si apre, possa il mistero di Cristo, anzi tutti i misteri di Dio che dal lato sono nascosti e dall'altro vengono rivelati, confluire nella predica, affinché non ascoltiamo solo la conoscenza, ma riceviamo la rivelazione fresca dal trono e veniamo pervasi dallo Spirito Santo e dalla forza dall'alto. Questo è ciò che Dio vuole. Lo vediamo e lo sottolineiamo ancora una volta. Paolo non si vergogna di chiedere che si preghi anche per lui. Non perché gli vada bene, perché le catene cadano, la prigionia cessi, la sofferenza abbia fine, non è per questo che prega. Da un punto di vista terreno vorremmo una vita senza prove, trasportati meravigliosamente al di sopra delle nuvole, in modo da non urtare con il piede contro alcuna pietra. Ma Dio sa quali vie deve percorrere con il suo popolo. Pregate anche per me affinché ogni volta che apro la bocca sia reso grazie a Dio per un uomo simile, per un apostolo simile. Ogni volta che apro la bocca, cosa intendeva dire con questo? Quando apro la bocca Dio deve parlare attraverso di me, allora non devono essere parole umane, ma parole di Dio. Allora non deve essere annunziato il piano di un uomo, ma il disegno di Dio, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Se oggi ci chiedessimo che cos'è questo mistero del Vangelo, chi potrebbe dare una risposta? Molti predicano, ma predicano senza ricevere il vero significato, perché non sono stati introdotti tramite rivelazione a questo mistero di Dio con Cristo e la Chiesa. Hanno una fede intellettuale che si è radicata in loro sulla base di una certa conoscenza e pensano di poter così ottenere la salvezza. La fede, come diceva giustamente il fratello Branham, deve diventare una rivelazione, solo allora si accende. E quando c'è questa scintilla divina, allora la cosa scivola dalla mente al cuore, dalla conoscenza, dalla comprensione alla beata rivelazione che viene poi concessa a ciascuno da Dio per grazia. Nel capitolo 2 della lettera ai Galati, il passo molto conosciuto in cui Paolo ebbe una discussione con alcuni fratelli, egli testimoniò Galati 2, versetti 4 e 5. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi. Noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ecco la motivazione, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Paolo non aveva scelta, non poteva scendere a compromessi per poi portare a buon fine la questione da parte sua. Una questione viene portata a buon fine solo se è stata iniziata da Dio e se lui ha portarla a poterla portare al termine. Tutto il resto è destinato al fallimento. A volte anch'io avevo buona intenzione e pensavo: beh, forse questi pensieri possono venire in mente a chiunque, ma quando poi si arriva al dunque, le cose prendono piede, non abbiamo scelta, allora non c'è spazio per i compromessi. La volontà di Dio deve compiersi, e se Dio deve ottenere giustizia, allora la sua parola deve essere posta sul candelabro, e solo allora otterrà giustizia. Quindi questa motivazione per non aver ceduto è giustificata, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Quante cose sono state insegnate, interpretate, proclamate dal cristianesimo primitivo nel corso di quasi 2000 anni, e tutti facevano e fanno riferimento a Dio, alla Sacra Scrittura e così via. Si tratta quindi di trovare la verità così come è stata tramandata qui nella parola di Dio e precisamente nella forma originaria. E a volte può sembrare che non abbiamo altro da fare se non sottolineare ripetutamente ciò che conta. Eppure dobbiamo farlo. E vi dico anche perché. Perché non lo fa nessun altro. conosco queste cose abbastanza bene e se oggi in questo luogo affermo che si tratta comunque di compromessi che vengono fatti ovunque, anche quando le persone non ne sono affatto consapevoli. Ammetto volentieri che ci sono evangelisti, anche grandi evangelisti, eppure predicatori, uomini di Dio, laici o chiunque si siano, che sono sono convinti di servire correttamente il Signore e di proclamare la parola in modo corretto. Ma poi arriva la linea guida, poi arriva il metro di giudizio che deve essere applicato e in tutto il paese accade allo stesso modo. Il metro di misura viene applicato sempre a un altro. È proprio il proprio metro, è il proprio metro di giudizio, è una creazione personale. Questo non si adatta affatto al disegno di Dio e al piano di Dio. Se siamo già nel regno di Dio, allora devono essere applicati i criteri del regno di Dio. E se apparteniamo alla Chiesa del Nuovo Testamento, allora devono essere applicati i criteri della Chiesa del Nuovo Testamento. Non si può giudicare ignorando Dio né predicare ignorando Dio. Bisogna confrontarsi con Dio e questo accade solo laddove ci si pone di fronte alla sua parola. Al suo tempo Martin Luther pronunciò una frase meravigliosa sul Papa basandosi su 2 Tessalonicesi 2, dove è scritto che questo anticristo si innalzerà al di sopra di ogni cosa e così via. E poi Martin Lutero scrive nella prefazione al profeta Daniele: nessun uomo sulla terra può elevarsi al di sopra di Dio stesso, che è altamente eccelso nella sua gloria. E poi continua e dice: quest'uomo del peccato si eleva al di sopra del Dio scritto, vale a dire al di sopra della parola di Dio che si è fatta carne. E con questo è centrato perfettamente il punto e ha rincarato la dose. Sapete bene che chi ha un po' di manualità, io non ce l'ho, l'ho solo da altri sentito, un chiodo tiene solo se la testa è stata affondata. Finché la testa è ancora visibile, si potrebbe agganciarla da dietro, nulla è ancora inchiodato saldamente. Eppure ci sono stati uomini di Dio che ai loro tempi hanno ricevuto la rivelazione di quella parte della parola che doveva essere posta sul candelabro. Torniamo ora a questa parola. Paolo sapeva cosa doveva fare. Era consapevole della propria responsabilità e vedete di cosa si trattava in realtà. Si trattava di garantire che la Chiesa del Nuovo Testamento ricevesse per tutti i tempi una linea guida sulla fede, sugli insegnamenti e sulla pratica. Ed a questo scopo che è stato dato il Nuovo Testamento, una linea guida, un metro di misura a cui tutte le cose devono allinearsi e secondo cui tutto deve essere fatto. A questo proposito vorrei leggere da Prima Timoteo, e chiediamo cortesemente che qui si cerchi solo un confronto precisamente con la Chiesa del cristianesimo primitivo e con l'annuncio che c'era all'inizio nel cristianesimo primitivo. In Prima Timoteo capitolo 4 versetto 6 Paolo scrive, Prima Timoteo 4 versetto 6: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede, della buona dottrina che hai imparata. Ognuno può ripetere e dire: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola. Ma se la persona che ripete questa frase non è disposta ad ascoltare ogni parola, a confrontarsi con ogni parola e a credere in tutta la parola, allora quella persona inganna se stessa. Quindi dobbiamo fare di tutte le parole di Dio la nostra guida e quindi le parole della fede il nostro nutrimento spirituale, perché così è scritto: l'uomo non vive di solo pane, ma non vive nemmeno di un po' qui, un po' là. Vive dell'intera tavola imbandita del Signore, dell'intera parola. Lo leggo ancora una volta. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ecco ciò che conta, cari fratelli e sorelle, cari amici. Tornare alla vera dottrina, che è vero nutrimento, tornare alla linea guida che ci è stata lasciata nella parola di Dio. Segue poi l'ammonimento nel versetto 7. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie. Per fortuna oggi non abbiamo fra di noi, ma rifiuta le favole profane da vecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Qui si tratta di una promessa, non solo una promessa valida in questa vita, ma una promessa valida per l'eternità. Perché Dio, come abbiamo detto abbastanza spesso, è eterno e il suo piano deve quindi essere un piano eterno. E per questo ci ha inseriti e guidati Lui stesso in questo piano eterno, affinché potessimo stare con Lui in eterno. E ora viene il versetto 9. Certa questa affermazione è degna. Sì, se la parola non fosse affidabile, cosa sarebbe allora affidabile? Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Sapete bene che fin dai tempi di Bultmann, uno dei più grandi teologi dell'area di lingua tedesca, i miracoli del Nuovo Testamento sono stati contrassegnati con un punto interrogativo. In generale, tutto ciò che è soprannaturale è stato messo sotto punto interrogativo. Egli voleva fare di Gesù Cristo di Nazareth solo un uomo, un ebreo, forse di un tipo particolare, e ha scelto la parola: guardate che uomo. Si può trarre qualsiasi cosa dalla Bibbia e chiunque può trarne qualsiasi cosa per poi distorcerla a propria rovina. Ma ciò che in realtà volevo dire è il triste fatto che dal pulto è stata seminata l'incredulità. Quando poi il pastore Schulz a Amburgo sale sul pulpito, è successo oltre 3 anni e mezzo fa, e dice: non credo assolutamente nulla, a nulla, tantomeno a ciò che c'è scritto nella Bibbia. E voi conoscete tutti la storia, l'avete letta sulle riviste. Quello era il frutto di uomini del genere che si definivano teologi, erano perfino professori, ma che non avevano alcuna speranza vivente, non avevano avuto alcuna esperienza con Dio, nessun legame con Dio, nessun accesso tramite la rivelazione alle fonti spirituali della vita, e così hanno parlato sulla base del loro sapere, avvolto dall'ignoranza. Solo chi è stato interpellato dal Signore dovrebbe parlare il suo nome, quando, in suo nome, e quando Dio ha parlato, allora le sue parole sono nella nostra bocca, e allora possiamo pregare come pregava Paolo. Lasciami dire sempre così, e ogni volta con gioiosa apertura delle labbra, come gradito a te, o Signore, che possa parlare apertamente. Vediamo che qui si parla della linea guida, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina. Dipende anche dalla dottrina corretta, non solo dalla dottrina in sé, ma quando le persone sono diventati credenti, quando hanno sperimentato Dio, sono nate di nuovo e sono diventate proprietà del Signore, allora hanno il diritto di essere istruite in modo biblicamente corretto, perché questo è semplicemente un elemento centrale dell'annuncio evangelico, che venga trasmessa la dottrina vera e corretta. In 2 Timoteo capitolo 3 leggiamo un testo simile. Scusate, 2 Timoteo 3 versetto 10. 2 Timoteo 3 versetto 10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Qui c'era un modello da seguire. Paolo poteva dire: prendete esempio di me, così come io a mia volta prendo l'esempio di Cristo e seguo Cristo. Il suo modello era Cristo, e poteva dire: prendete me come esempio. La sua vita, il suo insegnamento, la sua condotta, la sua predicazione avevano un carattere esemplare e sono ancora oggi validi per tutti noi come esempio. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento. Possono dirlo tutti i predicatori di tutte le denominazioni. Hanno tutti l'insegnamento che Dio ha donato a Paolo, cioè attraverso la rivelazione di Gesù Cristo. Cari, non posso leggere i pensieri, ma c'è da supporre che qualcuno stia pensando e dice: ma è davvero così importante la parola? Certamente, vi dico anche perché. Fin dall'inizio Satana ha distorto la parola. È iniziato già nel giardino dell'Eden e continua fino agli ultimi giorni. Dio aveva parlato e così era. Il nemico arrivò e per prima cosa sollevò un punto interrogativo. Dovrebbe aver detto Dio? E poi, per quanto riguarda gli alberi, il singolare è stato trasformato in plurale e il plurale in singolare. Erano sempre alberi, ma la questione è stata cambiata. Vedo che i fratelli esperti di Bibbia stanno ora consultando la Bibbia. Potete tutti controllare tranquillamente in Genesi 3 per verificare ciò che Dio ha detto in Genesi 2 e poi confrontarlo con Genesi 3. Bisogna prendere molto sul serio la questione di Dio e della sua parola. Il nemico ha solo leggermente cambiato la parola. Dio aveva detto: potete mangiare da tutti gli alberi, ma per favore non da quello lì. E il nemico ha detto il contrario. Dio ha detto che non dovete mangiare da tutti gli alberi. Controllate, si trattava sempre di alberi, ma la trappola era tesa e la distorsione era lì. Non basta leggere, bisogna anche verificare mentre si legge. Non basta ascoltare una predica, bisogna verificare se è giusto e se è nel contesto giusto. Anche quando il Signore Gesù fu tentato dal nemico per 40 giorni nel deserto, si parlava anche di questo. Sta scritto da una parte e sta scritto dall'altra. E il nostro Signore disse altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. E anche il nemico può citare passi biblici, ma li strappa dal loro contesto e li distorce a danno di chi li ascolta. Ed è per questo che è così importante mantenere la parola di Dio, di lasciare la parola di Dio chiara per accoglierla così nel cuore e poi poter poi sperimentare appieno l'effetto. In Romani 1, versetto 18, troviamo un bellissimo paragone che fa riferimento al versetto 17. Forse potremmo leggerlo insieme. Romani capitolo 1, versetto 18. Qui è scritto: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Guai all'uomo che opprime ingiustamente la verità divina e non le permette di venire alla luce. Le verità bibliche sono destinate a essere poste sul candelabro, affinché le tenebre si dissipino e noi possiamo vedere la via che dobbiamo percorrere. Paolo lo spiega qui in modo molto chiaro e preciso in riferimento a Romani 1, 16 e 17. Questi due versetti ci sono ben noti a tutti. Infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E adesso viene, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Ora in relazione a ciò, leggetelo senza interruzione, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. La verità viene alla luce, si fa strada, ma è stata ripetutamente soppressa. In ogni epoca, in qualunque momento, ogni volta che le verità bibliche venivano alla luce, c'era la pomperia religiosa pronta a soffocare sul nascere ogni fuoco del risveglio. Ma Dio ha vegliato anche su tutti quei risvegli e, come abbiamo illustrato, si è passati da chiarezza a chiarezza e di conoscenza in conoscenza. Non è mai riuscito a porre fine a questa opera, anche nei giorni della Riforma, che in tutti i risvegli successivi Dio ha sempre dato un nuovo inizio a coloro che non si sono fermati ma erano pronti ad avanzare con coraggio spirituale. E così avviene anche ai nostri giorni. C'è sempre un residuo proveniente da tutte le chiese e le chiese libere che esce dalla prigionia spirituale per poter poi servire e seguire il Signore liberamente con gioia. Quindi l'ira di Dio si abbatterà su tutti coloro che opprimono la verità con l'ingiustizia. Non si può mai esaltare e sottolineare abbastanza la verità biblica della salvezza e tutto ciò che ad essa si ricollega. Beato l'uomo che ascolta questo vero messaggio di Dio e non permette più che nulla venga represso, al contrario, sperimenta la libertà nello spirito secondo la parola della Scrittura. Chi il Figlio rende libero è veramente libero. Ma chi desidera essere reso libero deve invocarlo secondo la parola del Salmo. Conoscete tutti questa parola, anche lì c'è già il Vangelo. Chi vuole essere salvato non può limitarsi a dire: Padre Celeste, abbi pietà di me. Egli deve invocare il Figlio di Dio, poiché è del Figlio di Dio che si è compiuta la nostra salvezza. Ed è per questo che già nel Salmo 2, versetti 11 e 12 è scritto. Salmo 2, versetti 11 e 12. Servite il Signore con timore. Qui nell'Antico Testamento c'è la parola Yahweh. Servite il Signore Yahweh con timore, gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Sì, dove dovremmo andare? Il fratello Russo ha già detto nell'introduzione: non è stato dato agli uomini sotto il cielo alcun altro nome in cui possono essere salvati se non il nome di Gesù. E chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna, mentre chi non crede in Lui non ha la vita eterna. Quanti passi biblici potremmo leggere a questo proposito? Passiamo ora a Romani 3, un altro passo davvero meraviglioso, spesso citato. Romani 3, versetto 26, riferito a Dio, è scritto qui: è per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Qui vediamo di quale giustizia si tratta, dove è scritto che la verità è soffocata dall'ingiustizia. Qui si parla della giustizia divina. Dio stesso voleva e doveva rimanere giusto. E così avvenne che in Cristo egli riparato ogni danno. Non ci ha imputato nulla e ci ha posti al suo cospetto come se non avessimo mai peccato. Egli ha abolito la separazione. Quel mio Dio perché mi hai abbandonato, si è trasformato in mio Dio, mi hai riconciliato con te stesso. Perché Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. E così annunciamo questo messaggio di salvezza glorioso, beatificante e divino: Gesù Cristo, l'unica via, la verità e la vita. Nessuno cerchi altre vie, basta una via che conduca alla meta. E questa unica via l'abbiamo trovata, grazie a Dio. Ancora una parola dal profeta Isaia, capitolo 28, anch'esso molto noto, per quanto riguarda la pace in Dio e così via. Qui ci è già stato detto molto. Leggo in Isaia 28, i versetti 16 e 17, aggiungendo forse anche l'ultima parte del versetto 15. Perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno. Perciò così parla il Signore di Dio, ecco io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. In tedesco non sarà deluso. Che parola meravigliosa! Di cosa si tratta qui? Non di Pietro che era solo una pietra. Noi tutti siamo pietre e veniamo edificati insieme per formare una casa spirituale, per offrire a Dio sacrifici viventi. Qui si tratta della pietra angolare, della pietra finale, e oggi si tratta della pietra, della chiave di volta, perché la pietra angolare è anche la chiave di volta. Colui che ha iniziato porterà a compimento e porterà a compimento ai nostri giorni ciò che ha iniziato. Viviamo alla fine dei tempi, in un'epoca in cui le profezie bibliche si adempiono davanti ai nostri occhi. Che privilegio Dio ci ha concesso per grazia. Rallegriamoci di questo e rendiamogli gloria. Ma ora passiamo al versetto 17, che vorrei sottolineare in modo particolare. Io metterò il diritto per livello e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna. Vorrei che Dio attraverso la sua parola scatenasse una simile tempesta su alcune case che hanno eretto un tetto di menzogne, affinché tutti quei tetti sotto i quali credono di potersi riparare, e Dio li definisce il rifugio di menzogna. Tutto ciò che non è in accordo con Dio e con la parola di Dio, per quanto ben costruito, possa essere un rifugio di menzogna. E questo deve essere abbattuto. È scritto: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Ed è questo che vogliamo, non ciò che abbiamo letto qui. Lo rileggo ancora una volta. Io metterò il diritto per livello e la giustizia per piombino. Queste sono le disposizioni divine. E affinché tutto funzioni bene, deve cadere la grandine per strappare via il rifugio di menzogna. E deve avvenire come scritto: e le acque inonderanno il vostro riparo. Oh, che la parola di Dio si riversi, oh, che scenda in modo davvero potente. Come ha detto Paolo, che noi catturiamo tutto ciò che si oppone alla conoscenza di Cristo e distruggiamo le fortezze di Satana nella fede nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Tutti i rifugi di menzogna crolleranno. Non reggeranno davanti a Dio. Gesù disse: voglio edificare la mia chiesa, non le 312 denominazioni che sono unite nel consiglio ecumenico delle chiese. Egli edifica la sua chiesa non su sabbia, ma su se stesso, la roccia della giustizia, come fu rivelato a Pietro per grazia. E qui ci viene detto: io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. E non sto forzando le parole della Bibbia né commettendo alcuna violenza quando dico salda come la sua fondazione, così sono saldi tutti coloro che sono stati edificati su di lui, la roccia di cui egli stesso disse: su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Ci credete? Questa è la verità. Possa Dio concederci la grazia di lasciarci integrare in questa costruzione prima di poter costruire e prenderci sotto la sua protezione, il suo riparo. Egli deve far crollare il rifugio di menzogna, come abbiamo letto qui, e deve spazzare via tutto affinché le persone si rendano conto di essere state ingannate spiritualmente e raggirate. Si sentivano al sicuro, era come un rifugio, ma era un rifugio di menzogna, come è scritto qui. E su questi rifugi di menzogna si abbatterà una grandinata. E allora coloro che sono destinati a sperimentare la salvezza usciranno e troveranno la loro protezione, il loro riparo nel Signore, e comprenderanno che non sono i rifugi di menzogne eretti dagli uomini sotto i quali possiamo sentirci al sicuro, ma davvero solo sotto il riparo dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente, il quale qui dice a tutti noi in relazione al fatto che la pietra è stata posta. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire o sarà deluso. E segue il versetto 17. Io metterò il diritto per livello e la giustizia per piombino. E Paolo dice che coloro che sopprimono la verità con l'ingiustizia, e ce ne sono molti che dicono e fanno credere alle persone molte cose in nome del Signore, senza che ciò sia in accordo con Dio e con la parola di Dio. Crediamo davvero, crediamo come dice la Scrittura, allora non saremo delusi, allora saremo saldamente fondati sulla pietra angolare. Possono i venti infuriare, possa abbattersi il diluvio, e possono le acque scorrere impetuose, noi resisteremo per grazia, perché non siamo stati costruiti sulla sabbia, ma fondati sulla roccia. Cari, è questo che conta, dobbiamo saperlo, non solo crederlo, dobbiamo sapere che è così, ed è così se crediamo secondo la Bibbia e ci lasciamo guidare da questa parola della Scrittura, che a Sion viene posata una pietra angolare, una pietra provata, una pietra angolare preziosa. Ma all'epoca furono proprio i costruttori a scartare questa pietra preziosa. Cosa ha fruttato loro tutto quel lavoro? Quale utilità? Danno. Avevano retto il tetto protettivo della menzogna e pensavano di essere al sicuro sotto di essa. Il Signore ha abbattuto tutto perché egli stesso era la verità e ha annunciato la verità. E lo stesso fecero tutti i suoi servi e profeti, lo stesso fecero gli apostoli e coloro che furono inviati da Dio. Laddove Dio può rivelare a un uomo ciò che è giusto ai suoi occhi e che per lui vale come linea guida, chi riceve questo dono tramite la rivelazione del Signore capirà immediatamente dove si trova l'edificio della menzogna con il suo tetto di menzogna. Non ciò che gli uomini hanno stabilito è per noi il canone o il diritto canonico, ma ciò che Dio ha detto nella sua parola sempre e per sempre. E tutto il popolo dica Amen, poiché noi siamo parte di questa parola e noi siamo fondati su Gesù Cristo, questa pietra angolare incrollabile, collaudata e preziosa, e così come egli può essere conosciuto solo attraverso la rivelazione, anche noi possiamo entrare in Lui solo attraverso la rivelazione dello Spirito Santo che ci viene donata da Dio per grazia. Riassumiamo, Dio ha avuto una Chiesa sulla terra in ogni tempo a partire dal Nuovo Testamento quasi 2000 anni fa. incominciata quasi 2000 anni fa. Accanto a questa vera chiesa c'erano diverse correnti. Una è diventata la chiesa romana, un'altra chiesa greco-ortodossa, quella russo-ortodossa, la chiesa copta, quella siriana, e ce ne sono davvero tante come denominazione. Poi è arrivata quella luterana, quella calvinista, poi la chiesa d'Inghilterra, poi molte altre, ancora altre, altre ancora. Ma in mezzo a tutto ciò che è venuto e se n'è andato, il Signore ha edificato la sua chiesa. Il Signore conosce i suoi ascoltano la sua parola, la prendono sul serio e si mettono in salvo per non perire quando il rifugio di menzogna crollerà. E vi dico questo, al più tardi al ritorno di Gesù Cristo tutto sarà crollato. Solo Gesù Cristo avrà ragione, tutti gli altri saranno giudicati in torto. Ecco cosa dice il Signore stesso: io metterò il diritto per Livella e la giustizia per Piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna. Vi rendete conto del contesto in cui è scritta questa parola? Pochi versetti prima Paolo fa rimelamento nella lettera ai Corinti, a Isaia 28, dove al versetto 12 è scritto: egli aveva detto, ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco. Questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. Vedete, bisogna ascoltare. Non basta limitarsi ad ascoltare la predica, dobbiamo con le orecchie, dobbiamo pregare affinché Dio ci apra il cuore in modo che possiamo accoglierla. Il profeta Isaia lo ha proclamato: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, e il loro cuore si è indurito. Beato l'uomo a cui Dio si rivolge. Beato l'uomo che poi trova rifugio sotto il suo scudo e sotto la sua ombra, alla sua presenza. Beato chi sa, non mi trovo in un edificio di menzogne, con un rifugio di menzogna, con apostoli di menzogne, ma mi trovo nella chiesa del Dio vivente, che è la colonna e il fondamento della verità, e che siamo edificati su questa pietra angolare incrollabile, collaudata e preziosa, che è Gesù Cristo nostro Signore. E da ciò o per questo motivo scaturisce l'annunzio solenne. Chi vorrebbe mai rimanere in un edificio su cui è stato steso un tetto di menzogna? Crollerà quando tutto crollerà, secondo la parola della lettera agli Ebrei, dove è scritto: Dio scuoterà ancora una volta il cielo e la terra, e tutto ciò che può essere scosso sarà scosso. Non preoccupatevi, di tutte le chiese e le chiese libere, di tutte le congregazioni e le comunità, solo la chiesa di Gesù Cristo nostro Signore rimarrà in piedi. Solo in Lui siamo al sicuro per il tempo e l'eternità. Non abbiamo riposto in Lui la nostra speranza solo in questa vita, no. Portiamo in noi una speranza beata, eterna e vivente, e questa speranza non porta alla delusione, ma al compimento di ciò in cui crediamo. E noi crediamo, come dice la Scrittura, crediamo anche a questa parola: lasciar riposare lo stanco. Questo è il refrigerio. Caro cuore, un cantautore canta: c'è riposo per il cuore povero e stanco. Nelle piaghe dell'agnello di Dio, lì si placa ogni dolore. Lì trovi il riposo in Dio, lì riposi dalle tue opere. allora non dovrai più fare questo né quello, come ha detto il nostro amato fratello in quella breve conversazione. Allora non è più necessario fare questo o quello da soli, esternamente. No, allora si riposa in ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo e troviamo pace da tutte le nostre opere. Perché vi dico questo, chi vuole essere salvato in base alle proprie opere sarà ancora impegnato nell'ultimo giorno prima del rapimento, non avrà finito. Ma chi riposa nell'opera di Dio, nell'opera di redenzione compiuta sul Golgota, trova il riposo in Dio. Egli riceve la pace con Dio, come ci canta un autore di inni: quando la pace con Dio pervade la mia anima, allora il cuore esulta e gioisce. Oggi in questo luogo possiamo sperimentare Dio. Tutti i ripari della menzogna devono essere abbattuti affinché gli uomini possano uscire liberi ed essere fondati sul fondamento incrollabile, sulla pietra angolare Gesù Cristo nostro Signore, come è stato detto qui. Questa è la linea guida, lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Abbiamo letto poco fa in Romani 3 che Dio stesso è giusto e rimane giusto, e chiunque egli abbia giustificato è giustificato. Abbiamo letto poco fa in Romani 3 che Dio stesso è giusto e rimane giusto, e chiunque egli abbia giustificato è giustificato, e nessuno può mettere in discussione questo, ma deve lasciarlo così come è, viverlo così, credici e trovare pace in Dio. Caro cuore, accoglilo oggi per te in modo del tutto personale. Di Signore, anch'io ho ancora tentato questo e quello, pensavo così, qualunque cosa fosse di piacerti in qualche modo. Concedimi la grazia di riconoscere oggi che solo in ciò su cui riposa il tuo compiacimento io stesso sono diventato gradito ai tuoi occhi. Dobbiamo prendere quello che lui ci ha dato. Matteo 3, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 17, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltato. Solo su coloro che sono in Cristo potrà riposare il compiacimento di Dio, e possa avvenire che diventiamo veri credenti, che siamo edificati e che mediante lo Spirito Santo siamo battezzati in un unico corpo, in un organismo vivente a disposizione di Dio. Il Signore ci benedica a tutti, faccia sì che la sua parola cresca sempre di più in noi, ci conceda la grazia di farne la nostra guida, la nostra bilancia, il nostro piombino di misura, come metro di tutte le cose, e allora sperimenteremo che il Signore è con noi come era con i nostri padri, che ora alla fine ci benedirà come ha benedetto all'inizio. A Lui, il Dio vivente, siano lode, onore, gloria e adorazione, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Caro Agnello di Dio, veniamo a te. Tu sei il nostro Redentore. Tu non ci hai riscattati con oro o argento, ma con il tuo prezioso e santo sangue. Noi ti apparteniamo, siamo tua proprietà. Amato Signore, abbi pietà di tutti noi. Tu, Figlio di Dio, non passare oltre. Quando eri sulla terra, gli uomini hanno gridato: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Oggi gridiamo: Figlio di Dio, abbi pietà di noi. Ah, vorremmo abbracciarti, vorremmo baciarti, oh Signore, come è scritto: baciate il Figlio, affinché non si adiri. Signore, abbracciatelo, accoglietelo, accettatelo, accoglietelo. Allora verrà la salvezza, allora verrà il perdono, allora verrà tutto, e allora l'ira di Dio si placherà. Allora l'ira sarà passata. Caro agnello di Dio, hai portato il castigo, l'ira, le malattie, il peccato, la colpa, hai portato tutto. Hai portato su di te tutta l'ira di Dio. La legge ha a che fare con la punizione e l'ira. Per questo ci hai fatto scrivere: chi rimane nell'incredulità di lui ricade l'ira di Dio. In Cristo questa ira ci è stata tolta. Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Salvatore e Signore, ti accogliamo tra noi. Vorremmo abbracciarti, ti diamo il benvenuto, abbi pietà di noi e accoglici. Perdonaci tutto, oh Signore, ogni colpa, ogni peccato, ogni ingiustizia, ogni trasgressione. Lavami, lavaci nel prezioso sangue di Gesù, nel torrente purificatore della grazia. Signore, solo a te voglio consacrare la mia vita. Ora e per sempre sono tuo. Che ciascuno lo dica al suo Dio e glielo confessi. Cantiamo il ritornello tutti insieme. Chissà come inizia. Credo: lavimi nel prezioso sangue di Gesù. Lo conoscete? Lo conosci? Lavami nel prezioso sangue di Gesù, nel flusso purificatore della grazia. Signore, solo a te voglio consacrare la mia vita. Ora e per sempre sono tuo. Lavami nel prezioso sangue di Gesù, nel flusso purificatore della grazia. Signore, solo a te voglio consacrare la mia vita. Ora e per sempre sono tuo. Potete dire tutti amen a questo amen.